Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
per il programma Nostra Mater Eterna, autobiografia di Maria di Nazaret, hanno partecipato al microfono
Anna, Franca Salerno, Gioacchino, Gaetano Lizio, Giovanni, Stefano Mondini, Maria, Mara Miceli, Paralitico, Rosario Tronnolone.
Liberamente tratto dal volume Io Maria, Memorie della Madre di Dio, di Jacqueline Severia-Huret.
Quando Abramo ebbe 99 anni, il santo gli apparve e gli disse:
Sono El Shaddai,
il Dio onnipotente. Cammina in mia presenza e sii perfetto. Con un patto eterno stabilirò un'alleanza tra me e te, in generazione, affinché io sia il Dio tuo e della tua discendenza. La mia alleanza sarà impressa nella nostra carne e con un segno di sangue. Gesù, eri appena stato circonciso, avevi ricevuto il tuo nome, eri entrato nell'alleanza in presenza di tutta la famiglia e dei servitori della casa. La ferita era stata asciugata con polvere di cumino e di legno di sandalo. Ti sollevavi, ti raddrizzasti e mi guardasti in faccia senza piangere. Cinque sicli d'argento più due tortore e un agnello. Purché tu mi appartenessi, avrei dato molto di più. Però avevo diritto di riprenderti? Non ancora. Ero tormentata dall'impazienza e non lo nascondevo. Il padre sa leggere nel cuore dei suoi figli. Attesi 33 giorni la purificazione, fino a che insieme tu ed io potessimo presentarci davanti al sacerdote. Ma tu non eri ancora redento secondo la legge di Mosè. Ogni essere che apre il seno materno mi appartiene, dice l'Eterno. Un primogenito d'asina lo riscatterai con un montone. Il primo dei tuoi figli lo riscatterai pure. Il giorno dopo entravamo nel sabato e non volevamo contravvenire alla regola che proibisce quel giorno lunghi spostamenti. Ci affrettammo quindi verso Betlemme ed Elisabetta, invitata da Deborah, accettò di unirsi a noi col suo bambino. Zaccaria rimaneva a Gerusalemme, trattenuto dalle sue funzioni sacerdotali. Tuo padre e Efe ci precedevano. Rivedo questo ritorno come l'avessi davanti agli occhi. Era già tardi. Il sole basso scendeva dietro al monte Sion. Al di là del mare, il grande mare, di cui canta il salmista l'immensità. Là errano i vascelli, là brulicano bestie innumerevoli, là scivola il Leviatano che si beffa delle onde. Rivivo gli istanti di quella solenne giornata. Il vecchio Simeone, alzandoti all'altezza del suo sguardo, benedisse Dio con queste parole:
Lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
Quando ebbe finito, guardò me e aggiunse:
egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima.
Maria.
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 Maria. Maria.
Maria.
Maria.
Maria.
Mentre attorno a noi l'aria profumava d'arance, eravamo al sicuro. Gesù, eri così piccolo. Avevi tanto bisogno di essere protetto. Qui non ti mancava nulla. Il tuo balbettio riempiva la casa. Osservavo i tuoi movimenti. Vedevo risvegliarsi la tua intelligenza. Quanti progressi facevi. Già a tuo modo ti esprimevi. Sfuggivi dalle mie mani per provare i primi passi. Quando cadevi a sedere sul pavimento, avevi un modo irresistibile di ridere della tua goffaggine e tutti ti ammiravamo. Così trascorsero alcune settimane. Come dimenticarle? Fino a quel giorno tragico che pose fine ai nostri indugi. Tutti sapevamo che la malattia del re gli aveva invaso tutto il corpo. Non poteva respirare se non da seduto. Si sentiva morire, si aggrappava furiosamente alla vita, lanciando sfide alla morte stessa. Ora, ecco che un impiegato del palazzo, cugino del maggiordomo di Efer, venne a informarci che il re, preso da un eccesso di ipocondria, aveva concepito un progetto incredibile. Vedendosi prossimo la fine e sapendo che gli ebrei avrebbero celebrato la sua morte con un'esplosione di gioia, aveva deciso di procedere a delle retate affinché tutto il paese e le singole famiglie piangessero per forza la sua morte. E poiché gli astrologi venuti da Oriente avevano affermato che il Messia, il futuro re degli ebrei, era nato da poco a Betlemme, il re decise di uccidere tutti i bambini nati negli ultimi 2 anni. Ma Giuseppe questo già lo sapeva, poiché un angelo, in sogno, glielo aveva detto.
Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo.
Col cuore pieno di dubbi, andavamo al ritmo della carovana, lungo un mare immobile.
Il Messia riunirà i dispersi di Israele.
La meta del nostro viaggio si avvicinava, la città di Pelusa, alla foce del famoso canale Delta, dove abitavano alcuni cugini della nostra famiglia. Al mattino ci riunimmo fra gli ebrei, 3 o 4 famiglie come la nostra, sistemate nello stesso angolo, per recitare assieme lo Shema. Venimmo finalmente a sapere della morte di Erode. In tutto il quartiere ebraico, i giovani, i vecchi, le donne, gli uomini si misero a danzare al suono dei flauti e delle cedre e dei tamburini. Giuseppe, così riservato, piangeva di gioia. Tutti insieme ci recammo alla sinagoga, straripante di una folla più eccitata che raccolta. La stessa che, dopo l'ufficio, si scatenò fuori fino a notte fonda, portando dappertutto la sua gioia e le sue grida. Poiché la morte di Erode sconvolgeva il mondo. quella sera stessa l'angelo tornò a trovare Giuseppe.
Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che insidiavano la vita del bambino.
Nazareth, l'ordine ritornato a poco rimaneva precario. Mi sembra che gli anni seguiti si siano succeduti, tutti simili e contemporanei, ripetendo il loro ciclo di tormenti. Le famiglie non cambiavano, le nascite compensavano le morti, in modo che il conto rimaneva pressappoco lo stesso. Le prove si succedevano eguali di numero, ma varie di natura: epidemia, carestia, guerra civile, sacrilegio, tirannia sanguinosa dei grandi. In me rinascevano le angosce di mia madre, che erano state quelle dei suoi genitori, lunga catena che si srotolava nei secoli. Quando non eri nel laboratorio ad aiutare tuo padre o alla sinagoga, ti vedevo percorrere la campagna in cerca, mi sembrava, di incontri o di avventure. Dovevo cercarti a 2000 passi per farti perdonare. Mi offrivi un mazzo di anemoni raccolti da te. La frutta che mi offrivi tu era più saporita dell'altra. Chiamavi per nome le piante e perfino le erbe più modeste. Le meraviglie del Creatore ti confidavano i loro segreti, perché tu ti chinavi su di loro.
Sa vedere e ascoltare.
La Torah ti era divenuta familiare. Credo che le tue domande, le tue osservazioni già sorprendessero, nonostante la tua giovane età. Tuo padre ripeteva quasi ogni sera:
se possiedi il sapere, hai tutto. Se non hai il sapere, non possiedi nulla.
Eravamo soliti recarci a Gerusalemme ogni anno per la festa della Pasqua. Stavamo per comparire davanti al Re dell'Universo. E io mormoravo una timida preghiera: abbi la bontà di accoglierci nella dimora del tuo nome. Era anche un'occasione per rinnovare, dopo 12 anni, la richiesta di grazia in favore del nostro bambino appena nato. Io ci rivedo quella primavera, ramoscello della casa di Davide, farci largo tra la folla, una folla irritata dai ripetuti controlli militari e dal rischio di nuove tragedie che il più piccolo incidente poteva provocare. Giuseppe, che si sforzava di mantenere la calma, voleva fare gli onori del santuario. Meglio di chiunque altro ne conosceva i segreti, poiché tempo addietro ne aveva riparato le strutture.
Il Tempio si innalza verso il cielo in piani sovrapposti. Esso è l'immagine del mondo che segue l'ordine divino. Al culmine si trova il Santo dei Santi, trono visibile all'Eterno. Al di sotto vedi il Santo dove si muovono i suoi ministri, dignitari del sacerdozio. Più in basso, ecco il portico degli israeliti, il nostro. Infine, lo spazio riservato ai pagani, al quale hanno diritto gli uomini chiamati alla salvezza.
Nel vestibolo ingombro ci fermavamo a disporre i sandali, i bagagli e i bastoni, come vuole la regola. Ti strinsi la mano attraversando il portico dei gentili, poi quello delle donne, e la tesi a tuo padre perché la prendesse. Gesù, figlio mio grande, che cosa hai provato in quel momento? I ricordi che io rimugino, sui quali ritorno, si trasformano in domande che cercano di soffocare i miei scrupoli. Siamo stati le guide che meritavi? Ti abbiamo spiegato come si deve la legge del Signore? Ritorno a questo pellegrinaggio che abbiamo fatto assieme. Non mi piace ricordare ciò che seguì, e tuttavia... Quando avevamo già chiuso i bagagli e preso la via del ritorno, mi accorsi che non eri nella carovana. Chiamai Giuseppe, che confessò di non averti visto sin dal mattino. Né io né lui avevamo notato la tua assenza nella confusione della partenza. Improvvisamente mi sentii venir meno. Tuo padre, fortunatamente, non perse la testa.
Sta tranquilla, lo ritroveremo.
Infatti ti trovammo dopo una lunga ricerca e lacrime d'attesa. Tu eri seduto in mezzo ai dottori, sotto il portico di Salomone. Ti chiesi, senza riuscire a trattenermi, perché ci avevi fatto questo. E tu mi rispondesti qual era la ragione per la quale ti stavamo cercando. Come potevamo ignorare che ti saresti trovato nella casa del padre? Di fronte alla tua sicurezza trionfante, eravamo due vecchi, colti in fallo, incapaci di capire il tuo linguaggio, il tuo comportamento. Ma ti congedasti, figlio mio, seppure a malincuore, per seguire i tuoi ignari e vecchi genitori. Non posso evocare questi anni della tua adolescenza e della tua maturità senza che mi appaia l'immagine di tuo padre. Come ti amava. Lo rivedo mentre aspettava il tuo ritorno da scuola, quando anche lui tornava da bottega. La sala si illuminava, si riscaldava. Sapeva che i suoi giorni erano al termine. Si sforzava di allargare lo spazio che occupavi in casa. Sarebbe toccato a te farti carico della famiglia. Egli aveva fatto lo stesso a suo tempo e ti preparava. Ti ho raccontato che mia madre, parlando di suo marito, aveva detto: ha creduto. E tuttavia sono sicura che un giorno non ha potuto evitare il dubbio. Questa confidenza aveva urtato tuo padre. Io eviterò di ripeterla per ciò che lo riguarda. Ma l'ho visto soffrire del turbamento degli spiriti, dell'incertezza dei comportamenti, del vacillare della fede, dello smarrimento dei cuori. Non è però mai sfuggito né all'angoscia né alla pietà per il suo popolo. Di cosa è morto? Non seppi mai rispondermi. Non si lamentava di nulla. Come sua madre, fu con gli occhi che rese l'anima. Glieli chiusi io stessa. Gesù, anni passarono in tua assenza. E questa assenza era una solitudine che non mi restituiva a me stessa. Anzi, mi allontanava da tutto, dai miei lavori domestici che trascuravo, dalla cerchia familiare da cui mi allontanavo. Mio figlio aveva lasciato la casa. In ogni momento disponibile partivo per incontrarlo. Il mio pensiero volava verso di lui. L'attesa diveniva lo scopo della mia vita.
Maria.
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 E posto così in piena luce il legame che unisce Maria, lo vediamo anche qui, allo Spirito Santo, fin dall'inizio della sua esistenza, quando nella sua concezione lo Spirito, l'amore eterno del Padre e del Figlio, prese dimora in lei e la preservò da ogni ombra di peccato. Poi, quando il medesimo Spirito fece nascere nel suo grembo il Figlio di Dio, e poi ancora per tutto l'arco della sua vita, lungo la quale, con la grazia dello Spirito, si è compiuta in pienezza la parola di Maria: «Eccomi, sono la serva del Signore». E finalmente, quando nella potenza dello Spirito Santo Maria è stata assunta con tutta la sua umanità concreta accanto al Figlio nella gloria di Dio Padre.
Per il programma Nostra Mater Eterna, autobiografia di Maria di Nazareth. Hanno partecipato al microfono
Anna Franca Salerno, Gioacchino Gaetano Lizio, Maria Mara Miceli, Samuele Pierpaolo Cuna. Liberamente tratto dal volume Io Maria, Memorie della Madre di Dio, di Jacqueline Severia Huret.